m'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne magno.
Fratelli e sorelle nel True Crime, salve, rieccoci qua. Siamo Mauro
e Toma.
Avete già visto di che caso trattiamo oggi? Quello di Marco Mariolini. Forse vi ricorderete l'immagine iconica della sua faccia rasata a metà durante un'intervista che aveva concesso a Franca Leosini, mitica, per il programma Rai Storie Maledette. E vi ricorderete di che storia maledetta si trattava. Di uno, lui, che era ossessionato dalle anoressiche e che aveva ucciso la sua ragazza perché lei non voleva più stare con lui. Però forse non è tutto così semplice come sembra, no? Ormai è una storia un po' dimenticata, fine anni 90, ma vi sorprenderete di quanto sia attuale ancora adesso. Però prima, velocemente, facciamo un ripassino, ricordiamoci. Toma, domanda veloce, che cos'è una parafilia?
Asso.
Ah,
Allora, sì, parafilia è un oggetto di attrazione sessuale atipico. Può essere illegale, tipo pedofilia o zoofilia in certi stati, oppure totalmente legale. Forse anche voi avete una parafilia. Cioè, sì, è legale finché fa parte di un rapporto sessuale consensuale. Tipo coprofilia, la prima cosa che viene in mente. Io, poi food feticismo, quello di cinquantenni sul web che ti chiedono la foto dei piedini, poi asfissia erotica, eccetera, eccetera. Alla fine, tanti noi possiamo avere delle parafilie, di cui forse noi vergogniamo sotto sotto. Ma comunque fanno parte della nostra sana sessualità. Abbiamo parlato in dettaglio su parafilie e su come si sviluppano nella nostra puntata sul maniaco statunitense BTK. E di là anche abbiamo coperto tanto su psicologia sessuale di uno psicopatico. E ve la consiglio un sacco quella puntata. È abbastanza ben ricercata. Ma vi propongo comunque di parlare di una parafilia assai particolare anche oggi.
Infatti, allora, premettiamo sempre chiaramente: un criminale, assassino in questo caso, è uno stronzo. E chiaramente la vittima è la figura tragica della storia. Ma cosa c'entra il fatto che Marco Mariolini avesse un'ossessione per le donne scheletriche? Può essere una scusa sufficiente per arrivare ad uccidere qualcuno il fatto che lui non sapesse gestire queste sue fantasie? Non lo so, butto lì. Ma il nostro è comunque un racconto sul controllo, la sottomissione e la fame, le ossa e tante tante scuse, lacrime di coccodrillo forse. Godetevi la storia.
Immaginati in una trattoria. Stai cenando con il tuo compagno o compagna e vi state divertendo un sacco. Magari siete come noi, Mauro e io, quindi non siete concentrati uno sull'altro, ma vi divertite a guardarvi intorno, osservare la gente, commentare i tipi strani, questo adoro. Ridete, scherzate, ma una coppia in particolare attira la vostra attenzione. Hanno un'energia strana, quasi magnetica, che vi fa guardarli più e più spesso. Lui, soprattutto, è un tipo. Non bellissimo, sono generosa qua, ma ha qualche diavoletto negli occhi. Guarda la sua tipa con uno strano misto di disprezzo, rabbia e ossessione, cioè un po' come Io guardo Mauro quando ho fame.
Ma
Nel frattempo si sta buffando di un piatto di carne gargantuesco. Ma poi lei, a differenza di lui, è molto snella, da fotomodella. Oserei dire scheletrica. E c'è una strana fragilità in lei che si vede a occhio nudo. Sta coccolando una singola tazza di tè e fa una smorfia tristanzuola ogni volta quando fa un sorso. Mi sa che stasera non mangia sta ragazza. Stanno zitti poi tutti e due e si guardano a vicenda, lui maniacale, lei rassegnata. Ma poi lei mette la tazza giù, chiama il cameriere e ordina un piatto di gnocchi al gorgonzola. Il piatto arriva prontamente. Al loro tavolo, all'improvviso, comincia un argomento assai acceso, a voce bassa però. Ora basta! All'improvviso urla lui. Lei fa una faccia diffidente e protegge il suo piatto come una bambina a scuola che non vuole far copiare i suoi compiti ai compagni. E lui, allo show di tutto il ristorante, gli tira uno schiaffone. In mezzo a tutti lì, dei clienti, la donna si alza, prende il suo piatto in una mano e la forchetta nell'altro e corre. Corre verso la cucina cercando di ficcarsi nella bocca tutti gli gnocchi che riesce. Che, mamma mia, sembra un cinepanettone di quelli brutti, ma non ti viene da ridere per qualche motivo. L'uomo ovviamente la insegue e la afferra per il braccio. Il piatto cade e si rompe a mille pezzi. Gli gnocchi scappano dalla povera donna per tutto il pavimento e li segue con lo sguardo, con lacrime negli occhi. Lui la trascina verso la cassa, chiede il conto in maniera brusca, butta una banconota sul bancone e tira la donna ansimante a forza via dal ristorante. Lasciano dietro di sé il silenzio totale. E l'odore di gorgonzola.
Certo, gnocchi al gorgonzola. Comunque, prima di raccontare come due persone adulte si siano ritrovate a partecipare ad una scena così grottesca, forse dobbiamo parlare di come si sono messi insieme. E per capirlo dobbiamo cominciare dalle origini, l'origin story di Marco Mariolini, l'uomo, la leggenda e l'autoproclamato anoressofilo, parola che non sapevo
Se
esistesse.
l'ha
Marco
inventato lui,
se l'ha
che ne
inventato lui.
pensi?
Marco, all'epoca dei fatti, fa l'antiquario a Pisogne, paesetto della provincia di Brescia, e ha 39 anni. Già da questa breve introduzione suona come la persona più noiosa della terra, ma non lo è affatto grazie ai suoi gusti molto particolari, che, come spesso capita in questi casi, si sono sviluppati molto presto nella sua vita. Il piccolo Marco nasce nel 1957 in una famiglia disfunzionale. Tipica famiglia con la madre dominante e severissima e il padre calmo e taciturno, per essere gentili. Solo che nella famiglia Mariolini tutto questo era veramente estremo. Il padre era praticamente assente come figura di autorità, mentre la madre era straordinariamente aggressiva, prepotente e severa verso il piccolo Marco. Si dice che sua madre avesse una depressione postparto non curata, che si è poi evoluta in una vera e propria psicosi.
Aspetta, mi sono ricordato una cosa che voglio condividere con tutti gli altri. Allora, io Adesso sto leggendo un libro che si chiama Hidden Valley Road in inglese, cioè Hidden Valley Road nella mente di una famiglia americana, è tradotto in italiano. Si tratta di una famiglia con 12 figli, tra cui tu quasi tutti avevano la schizofrenia. Io consiglio tantissimo quel libro, è molto interessante. Me lo sono ricordato perché lì si spiega una teoria sulle madri schizofrenogene, tra virgolette, cioè quelle che in teoria con il loro comportamento danno la spinta allo sviluppo di schizofrenia che sta dormendo nei geni. Sono donne fredde, distaccate, esigenti e severe, che danno zero calore materno ai figli. È solo una teoria che in realtà non si conferma granché, però noi possiamo giudicare dalla vita che ha un che del verosimile. Quindi questo mi ricorda un po' la madre di piccolo Marco.
Beh sì, insomma, è un po' tipico nelle storie di psicopatici e serial killer anche. Noi senza dubbio non possiamo giudicare quanto la madre abbia influenzato lo sviluppo dei disturbi psicologici di Marco Mariolini. Possiamo solo dire che anche una madre mostro come la sua di certo non è una scusante per arrivare a fare ciò che lui poi ha fatto.
No,
Ma
aspetta,
vabbè.
sua madre non è un mostro, per favore, sua madre non è un
È
mostro.
un mostro, l'ha preso e l'ha minacciato di buttare sotto. È un mostro, è un fucking mostro.
No, dai, ma no, era una donna con disturbi psicologici, non puoi chiamare una donna così con depressione un mostro.
No,
Vabbè,
però
insomma.
abbiamo già detto che la madre non può giustificare quello che lui ha fatto e la malattia mentale della madre non può giustificare di minacciare e buttare il ragazzino giù di sotto. Così la penso io almeno. Comunque. Però vabbè, per il momento stiamo parlando di un piccolo bambino, di Marco da piccolo, e la sua vita senza dubbio non era un paradiso. Sua madre era anzitutto una vera maniaca delle pulizie. Spolverava e lavava tutta casa 2 volte al giorno. Tutto doveva essere in perfetto ordine in posti ben specifici. E non ci vuole la scienza per supporre che la donna soffrisse anche di qualche disturbo ossessivo-compulsivo. Poi non aiuta certo il fatto che per i primi 2 anni di vita Marco soffriva di gastroenterite e quindi, poveretto, urlava, piangeva per tutto il tempo, giorno e notte. E la madre ha imparato ad odiarlo. Tanto che un bel giorno l'ha afferrato per le caviglie mentre lui strillava coi dolori, col mal di pancia, e l'ha fatto pendere dal terrazzo. Basta, basta! Ti butto di sotto! E questo è solo uno degli episodi che lui ha subito da piccolo. Il padre, nel frattempo, preferiva non mettere becco in tutte queste belle scenette per non irritare la moglie già problematica.
Abbiamo anche i vicini del genere, cioè suona
Perché?
un po' come la vita del nostro condominio.
Ah, i vicini, ma loro stanno al piano terra, quindi non possono buttare sotto nessuno. Comunque, giudicate voi da questi pezzetti del puzzle come si sono raccolti per formare alla fine la parafilia di Marco, già in età adolescenziale. Quell'età in cui tutti i maschietti cominciano a farsi seghe con le donnine nude, all'epoca sua con i giornaletti, poi con internet. Fatto sta che Marco nota molto presto che a lui lo eccita tutt'altro. Ovvero i suoi libri di scienza. Questa è un'immagine mentale che senza dubbio non avrei mai voluto, ma comunque un ragazzino che sbava sul suo libro scientifico. Nello specifico, lui prova una particolare attrazione verso gli schemi dell'interiora del corpo umano, organi, muscoli, nervi e infine lo scheletro. Ecco cosa vuole lui, uno scheletro. Ora io mi immagino Pippo, lo scheletro dell'aula scientifica che Marco c'aveva a scuola. Davvero, eh? Che sta lì vicino alla lavagna e Forse comincia a sentirsi leggermente disturbato da questo fatto, non so, come osservato in modo un po' ambiguo. Però no, tranquillo Pippo, la tua castità rimarrà intatta. Marco sa come combinare questa sua particolarissima parafilia con una sana voglia di una donna.
Ah,
Capisci?
figa.
Volevo fa intellettuale invece.
Pregna, pregna.
Fregna, fregna. Marco capisce di essere attratto dalle donne anoressiche, più scheletriche possibile.
Per capirci, ce lo siamo inventati, Pippo. Non è esistito da... Forse sì, non lo
Forse è
sappiamo.
esistito davvero e forse si chiamava davvero Pippo. Comunque, il punto è che quando c'è una parafilia del genere cominci ad affrontare parecchi problemi pratici, il primo dei quali è che ne non è che se ne vedono tante di ragazze veramente scheletriche per strada. Alla fine l'anoressia è un disturbo mentale, è una malattia, e perciò non è che capiti così tanto spesso. Soprattutto non è detto che ogni ragazza del genere si butti gioiosamente su quel principe azzurro che è Marco Mariolini. Per questo motivo lui coltiva la sua ossessione in segreto e senza grandi speranze, fino all'età di 19 anni, quando incontra Lucia. Però non è che lei sia la perfetta donna dei suoi sogni. Anzi, pesa una cinquantina di chili, è alta 1,75 m circa, che per noi gente normale vuol dire molto snella. Per Marco vuol dire invece falsissima magra, quella che in termini moderni definiremmo skinny fat. Per chi non fosse familiare col termine, skinny fat significa tipo una ragazza snella, ma non tonica, tipo. Quando si toglie i vestiti c'è un po' di ciccetta qua e là, no? Magari un po' di pancetta, magari un po' di cosce larghe. Insomma, una ragazza normale. Che sarebbe un termine dispregiativo per qualcuno, per Marco senza dubbio, quindi si usa sempre più raramente, grazie a Dio. Ma tornando a noi, Lucia non è skinny fat, è semplicemente magra. Ma non abbastanza per Marco. Per far sesso con lei, lui deve chiudere gli occhi, deve dissociarsi, perché soffrire così poi non ho la più pallida idea, però immagino, dato che nessun'altra gliela dà, da ideale apollineo, virgolette, che lui era, è andata così.
Ma comunque, nonostante Marco voglia tutt'altro, si mettono insieme. E qui si scopre l'altra faccia di Marco, quella di abusatore domestico. Lui usa tutte le tecniche migliori di un abuser doc. Controllo totale su tutto. Peso, aspetto, comportamento, rapporti. Poi fa il famoso gioco di caldo-freddo, cioè prima ti fa il cosiddetto love bombing, complimenti, regali, belle parole, cura attenzione. Poi diventa freddo, ti abusa a parole, ti può anche picchiare, ti urla e dice che devi essere contenta di stare con lui o lei. Abusatori possono essere di qualsiasi sesso. Un quadro classico. Prima una donna riceve un bel schiaffo e sta sul pavimento a piangere con occhio nero e l'uomo la abbraccia, le chiede scusa e che non succederà mai più, mai, mai più. Dice che lei lo costringe a comportarsi così, ma che lui si controllerà meglio e che la ama. Poi un periodo di love bombing e altre scuse e tutto si ripete ad nauseam. Eccovi Marco Mariolini in due parole. Nonostante tutto, si sposano 5 anni dopo il loro primo incontro, nel 1980. Poco dopo, Cia si mette incinta perché portare i geni di un uomo così è sacrosanto.
Parvenza di normalità.
Sì,
Classico.
vabbè. Lo pianificavano, volevano dei figli entrambi. Quindi facciamo caso, Marco, nonostante fosse un abusatore come tanti, era in grado di controllarsi e fare una vita, tra virgolette, normale. Ma c'è un problema, regà. Lui è attratto dagli scheletri e Lucia è incinta, il che vuol dire che diventa oltre l'improponibile. A lui fa proprio schifo, che è po' scomodino de se devi prenderti cura della gravidanza di tua moglie, giusto? Quindi non la sfiora più con un dito. E quella sensazione di schifo che prova per la propria moglie gli rimane impressa. La desidera sempre di meno, anche dopo il parto. Vanno avanti per qualche anno ancora e hanno un altro figlio. E poi si lasciano e mamma mia, io ogni volta quando leggo lui l'ha menato, è un abusatore e producono due figli. E dopo, non lo so, 10 anni di rapporti, è allucinante, vabbè. Dopo che si lasciano, Marco non ha più delle inibizioni. Anni di desideri repressi, mancanza di sesso, incluso quello soddisfacente per lui. E la libido naturalmente alta creano l'ossessione.
Lui scrive nel suo diario che capisce, si rende conto che l'ideale della donna per lui sarebbe una che pesa tra i 20 e i 25 kg. Solo che lui non ne ha mai incontrata una così. E ha delle idee molto vaghe se le ragazze del genere esistano davvero. Buffo a pensarci, perché adesso, se qualcuno abbia gusti simili, vai a googlare e via, ecco, siti specializzati con decine di video di ragazze estremamente magre. Ma erano gli anni 80, inizi anni 90, non c'era ancora internet, o quantomeno non si usava per questi scopi. Marco sinceramente pensava che A era l'unico fissato con le anoressiche e B che le donne che sembrano uscite da una danse macabre nella realtà non esistessero. Pensa se ci avesse avuto all'epoca Pornhub, forse nessuna tragedia sarebbe mai accaduta. Comunque, Marco cerca.
Pornhub salva le vite.
Credo il loro mission statement. Comunque, Marco, anche con i mezzi primitivi della sua epoca, cerca e trova, scopre l'esistenza di un mondo nascosto, di donne speciali che non mangiano niente. Scopre che esistono le anoressiche e subito vuole trovarne una tutta per sé. E questa la chiama la caccia alle anoressiche. Una frase storica per la sua storia, perché diventerà anche il titolo del suo libro autobiografico. Ma per ora non c'è ancora nessun libro in vista, sta solo cominciando la sua strada maledetta. E il nostro Casanova c'ha anche una lista di conquiste, chiamiamole così. Astrid, 1,60 m per 28 kg, tedesca, lo molla dopo un paio di incontri. Roberta, 1,65 m per 35 kg. Fa la babysitter. La relazione non va da nessuna parte. Sandra, 1,60 m per 23 kg. Si sono conosciuti in vacanza. Lei sposata, 45enne.
Il ciò dimostra che a lui in realtà non fa differenza l'aspetto della donna, l'altezza della donna, età o qualsiasi cosa, può essere un coccodrillo praticamente, basta che sia scheletrica, solo le ossa li interessano e le ossa sono sempre identicamente belle, non esistono le ossa brutte, no?
Esatto. Con Sandra resta tutto platonico, Marco non la sfiora nemmeno con un dito. Ce n'erano delle altre, ma glissiamo, perché c'è un tema principale in tutti questi rapporti di Marco all'epoca. Lui è passionale, anzi proprio arrapato, vuole avere queste donne con tutti i sensi. Ma scopre abbastanza velocemente che queste donne qui di libido ne hanno poca o niente. E questo non era previsto nei suoi piani.
Qui la nostra rubrica preferita è il pippone quotidiano.
Toma che fa la secchiona e ci dà gli spiegoni.
Sì, ho cominciato questo podcast per insegnare a tutti come vivere.
Dai,
Oggi parliamo,
insegnami.
sì, oggi parliamo su anoressia e sesso. Marco in realtà non ha tutti i torti qua. Infatti, le donne con disturbi alimentari e i loro partner in genere si lamentano di voglia sessuale diminuita. Ci sono vari motivi per questo. Il primo, e il più ovvio, è che il corpo denutrito è in modalità panico e il suo compito principale è sopravvivere. La libido è connessa direttamente alla prospettiva di concepire e portare al termine la gravidanza, che senza dubbio non è la priorità per il corpo di una donna anoressica. Anzi, cose del genere potrebbero uccidere questo corpo. Quindi, in parole povere, il corpo denutrito ha ben altro a cui pensare. Poi, scopa richiede energia e amore. Anche le coccole. Insomma, tutte queste cose richiedono delle risorse che il corpo non ne ha. Tipo, se hai energia da sprecare, usiamola per respirare o camminare. Stessa cosa con energia emotiva. La vita di una persona bulimica o anoressica, con altri disturbi alimentari, gira intorno al cibo. Tutti noi siamo stati a dieta. Se ci poniamo le restrizioni, cominciamo a pensare al cibo H24. Qua funzionano nello stesso modo. Tu devi dedicare tutto o tutta per godere le emozioni romantiche sane. Se nel processo pensi sempre al cibo, tanto vale lasciar stare in realtà. E infine, l'anoressia ti cambia come persona. Hai paura, ti vergogni, te ne rendi conto che c'è qualcosa che non va con te e non puoi farlo notare. Paradossalmente, per esempio, spesso tante persone anoressiche che in teoria dovrebbero essere orgogliose dei risultati portano i vestiti plus size per nascondere lo stesso corpo scheletrico che hanno coltivato per anni. Ciò crea una distanza tra te e altre persone, ti aliena, hai paura e preferisci stare da solo o sola per non rispondere alle domande difficili del genere: ma che c'hai? Poi ho un'idea ignorante che forse quando si parla di sesso si tratta di violare la sacralità del corpo. Bruscamente parlando, devi metterci le cose dentro che ne disturbano la sterilità in un certo senso, diciamo. Da questo punto di vista, cibo e sesso sono simili. Ma questa è la mia idea, non l'ho letto da nessuna parte, quindi.
Un signor spiegone, veramente. Peccato che a Marco di tutti questi ragionamenti complicati non gliene sia passato per la testa manco l'ombra. Ma d'altronde neppure lui è particolarmente sano psicologicamente. Anzitutto entra ed esce di continuo da gravi fasi depressive. Non è certo il suo lo stato migliore per coltivare, non dico una relazione normale, ma nemmeno una parafilia così particolare e impegnativa come la sua. Reazione: Marco comincia a comportarsi in modo sempre più ossessivo e abusivo. Per esempio, una volta nel 1992 incontra per caso una ragazza di nome Bianca, che è ancora più scheletrica delle donne a cui lui è abituato. E lo colpisce un fatto: lui, nella faccia di Bianca, cioè invece della faccia di Bianca, vede proprio il teschio, tanto lei era così pelle e ossa. Lui comincia a stalkerarla, la chiama, le telefona, le fa delle proposte di ogni tipo. Lei lo manda a quel paese. Lui si allontana e poi torna, dopo qualche mese. La vede e rimane folgorato. Lei ha perso persino altro peso. Adesso sta sui 20, massimo 21 kg e per Marco è perfetta. La vuole a tutti i costi. Ma poi quando si presenta per l'ennesima volta a casa di Bianca per osservare, trova le pompe funebri e la casa in lutto. La ragazza è stata sconfitta dalla sua malattia. Ma Marco non molla.
Vai Marco, io ammiro la gente che non molla.
Dipende. Paio di mesi passano e nella vita di Marco compare non solo un'altra ragazza, ma un'altra ragazza sempre di nome Bianca. Lui la intravede in un bar. Attira l'attenzione di tutti i clienti perché si è appena abbuffata di quattro cornetti, o come le chiamano dalle sue parti, briochine, per poi sbarazzarsene nel bagno. Quindi non anoressica, ma bulimica. Che differenza volete che faccia questo per Marco alla fine? A lui piace lo scheletro. E l'importante è che la ragazza pesi intorno agli splendidi, ideali 28 kg. Quindi Marco di nuovo decide che la vuole a tutti i costi e subito, ed è pure pronto stavolta a stuprare. La segue. Prende nota di dove la ragazza abita, si munisce di guanti e passamontagna e via, si dirige verso le avventure. Si nasconde sulle scale di casa sua. La ragazza torna a casa, apre la porta del suo appartamento con la sua chiave e Marco la segue. La aggredisce, la butta sul pavimento e le ordina di spogliarsi. Ma ahimè, siccome stiamo parlando di Marco Mariolini, quindi di una persona parecchio patetica, le cose non vanno neanche lontanamente come lui le immaginava. La ragazza lì per terra davanti ai suoi occhi viene colta da una crisi di asma e lui la soccorre, si toglie il passamontagna mentre la soccorre e quando lei si riprende lo riconosce, quel tizio del bar, e lui si mette a piangere per quanto si vergogna e fa schifo a se stesso. E lei, a questo punto, consola il suo stupratore mancato e decide di consolarlo anche fisicamente. E lui al settimo cielo. Data l'emozione, non si trattiene a lungo, ma poi si mette lì e accarezza tutto estatico le ossa di Bianca. Lei lo informa precisando che è un favore che gli ha fatto una tantum e poi lo caccia via bruscamente di casa e gli dice che se lo vede ancora avrà a che fare con suo marito, polizia, carabinieri, guardie forestali, pompieri, forze divine, chi più ne ha più ne metta. Però tutto questo, diciamo, questo episodio fa capire a Marco che se era arrivato al punto di essere pronto a stuprare qualcuna, vuol dire che tanto sano di mente non è. E a suo credito se ne rende conto, va dallo psichiatra e comincia ad assumere psicofarmaci. Ma una parafilia non va certo via con quelli. E Marco pensa tanto e forte a come andare avanti senza commettere un crimine, senza essere un delinquente e mantenersi con la sua vita sessuale soddisfacente. E formula un piano geniale, pensa lui. Trovare una donna magra ma sana, perché le anoressiche, ormai l'ha capito, non staranno al passo con la sua libido accesissima. Quindi l'idea è trovare una donna magra ma normale e fare di lei uno scheletro ambulante, come piace a lui. E quindi posta un annuncio su un quotidiano, come se faceva ai bei vecchi tempi. E dice apertamente: cercasi donna magrissima. E miracolo, c'è una donna che si interessa al suo annuncio e gli risponde. Monica Calò, 23enne di Domodossola. Sta studiando per diventare una logopedista e sulla carta è una ragazza normalissima. Famiglia sana, aspetto sano, niente da sottolineare. Però mi sa che sotto sotto c'era qualcosa di rotto in lei. Qualcosa che l'ha spinta a rispondere all'annuncio di 39enne con dei gusti così particolari. Sarà forse l'interesse psicologico verso certe perversioni, ma non lo so. Niente di tutto questo spiegherebbe l'incubo che diventeranno di lì a poco i loro rapporti.
Si incontrano per la prima volta nel 1994 e cominciano a frequentarsi. Lei incuriosita, lui addirittura innamorato per quanto ne è in grado di essere. Lei riusciva a dargli il piacere carnale ma poco intenso. E per Marco, come abbiamo già capito, è tipo, come si diceva in quel film schifoso, è la sua sorta personale di eroina. Cos'era? The Twilight, non mi ricordo. Lui capisce che la vuole sempre con sé e, come abbiamo capito, lui è un tipo così. Deve avere un controllo totale sulle sue donne, preferibilmente 24 ore al giorno. Lo chiamerebbe un complesso del cazzetto piccolo.
No, no, non lo chiamerei, lo chiamo così. È assolutamente così. E mi offende il fatto che la psichiatria ufficiale non abbia ancora formalizzato questa sindrome.
Noi non sappiamo quanto il nome del sindrome riflette la verità. Comunque, sono 2 ore di viaggio. Lei è giovane. Ha dei piani per la vita, deve studiare, eccetera. E chiaramente non vuole andare a vivere a Bisogne, con tutto rispetto, con un antiquario quarantenne, sotto lo stesso tetto, ascoltatemi bene, con la sua ex moglie e figli. Perché, sì, mi avete capito bene, Lucia e lui coabitano ancora, solo che di figli e si prende cura solo lei, perché lui è padre dell'anno. Le due donne hanno dei buoni rapporti perché dicono che Monica era un dolciotto, ma che orrore comunque. Ma lui è un uomo in maiuscolo e sa come risolvere un problema. Un giorno, mentre Monica sta a casa sua, in presenza di Lucia e i suoi figli, lui dice a Monica: "Hai deciso comunque, ti trasferisci qua." Lei gli risponde che non pensa che sia una buona idea, gli studi, le cose da fare, bla 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 bla, al che lui la prende prima a schiaffoni, poi quando sta per terra la mena coi piedi. E lei muta, non gli chiede neanche di fermarsi. Il tutto davanti agli occhi quadrati dei suoi figli. Non parliamo oggi sulla psicologia di donna abusata, ce ne stanno vari motivi perché è pronta a subire certe cose. Cioè, per un po' di pubblicità, approfondiamo questo tema nella nostra puntata precedente su Sansmembroburgo. In ogni caso, 5 giorni dopo, logicamente, Monica si trasferisce da lui. Vale a dire che hanno subito un rapporto malsano? Lui ce l'ha tutta per lui. E finalmente, come un bravo pigmalione, può dedicare tutto il tempo, giorno e notte, alla sua Galatea. Ma adesso vi sorprendo. Non è che lui è tutto sto idealista, letteralmente guidato da Arcazzo. Ha anche dei difetti, cioè si gode anche dei vantaggi finanziari del loro rapporto. Abitano sopra un negozietto di antiquariato che tira su, ma siccome pensa solo a lei e la controlla per tutto il tempo, non ha tempo per fare business. Quindi lei, giustamente, gli concede anche dei suoi beni. Immagino per gratitudine per tutti quei sforzi. Lei, per un attimino, ha due appartamenti in proprietà. Lei vende questi due appartamenti e i 76 milioni di lire, che saranno tipo intorno a 40.000 euro adesso, sono magicamente finiti sul conto di Marco, per il disturbo, immagino. E il disturbo ce n'è. Lei all'inizio del loro rapporto pesa gli impensabili 54 kg. E per anni non riusciva a scendere sotto quella cifra prima di incontrare il nostro genio. Per questo era afflitta sia dai disturbi alimentari che dal comportamento compulsivo. Meno male che Marco c'è, lui sì che le aiuterà a dimagrire.
Quando cominciano a convivere, Monica pesa già 46 kg e il patto è che dovrebbe arrivare a 42-43 in maniera organica e sana. E quale sarebbe sta famosa maniera sana? Boh. Comunque, lei si pesa per varie volte ogni giorno. Se durante la settimana non ha perso neanche un po' di peso, viene privata di qualsiasi cibo solido. O meglio, qualsiasi cibo solido che dovesse entrarle nella bocca deve uscirne subito. Vale a dire che se lei non riesce a rigettarlo, Marco le dà una mano con un cazzotto nello stomaco. Lei conosce le regole del gioco e quindi lo ringrazia per queste attenzioni con un bel sorriso. E poi la meta dei 42 kg si trasforma in 38. Raggiunti i quali a Monica spariscono le mestruazioni. Quindi Marco è riuscito a trasformare una donna sana e felice in una vera anoressica, come piace a lui. Ed è diventata anoressica anche psicologicamente, perché è stremata, nervosa. Il pensiero di riprendere i chili che ha perso le provoca uno stress impensabile. Come spesso capita in questi casi, la donna peraltro perde i contatti con la famiglia e gli amici, lascia i suoi studi. Tutte le loro giornate e interessi sono dedicati al peso di Monica. E la tensione cresce finché si arriva al 2 giugno del 1996, quando succede quella cena con gli gnocchi al gorgonzola, lì dove abbiamo lasciato Marco e Monica all'inizio, con lui che la trascina via dal ristorante a forza dopo quella scenata. Ecco, ma cosa succede dopo? Succede che lui la porta a casa ed è imbestialito, le urla addosso. Rimpiange tutti i sacrifici che loro hanno fatto. Le dice che con un comportamento del genere non si merita nemmeno di dormire sul letto, deve dormire nuda sul pavimento come un cane. E lì fa pure freddo. Fatto ciò, lui si mette sotto la sua copertina calduccia nel letto matrimoniale e si addormenta felice e contento. Ma non si accorge che quella sera Monica ha superato il punto di non ritorno. Davanti ai suoi occhi non c'è altro che quegli gnocchi sparsi sul pavimento. E come in un delirio, lei va alla cassetta degli attrezzi, prende un martello e colpisce in testa Marco per ben 4 volte. E poi urla. La vista del sangue la terrorizza e invece di completare l'opera e prendere il coltello, Monica prende il telefono e chiama l'ambulanza e i carabinieri, i quali arrivano e trovano sta ragazza debole e denutrita, che non ha avuto la forza di riuscire ad uccidere Marco, e il suo stato è talmente tragico e patetico che all'ospedale ci vanno tutti e due. E qui sarebbe finita la storia d'amore malsana tra Marco e Monica. Però Monica si pente tantissimo di quello che ha fatto. Siccome non ha causato gravi danni, fisici a Marco, le concedono solo gli arresti domiciliari, che passa a Domodossola a casa di sua nonna. Nonostante si senta tantissimo in colpa per quello che ha fatto, lei non ha più la minima voglia di tornare a quella casa degli orrori da quel maniaco pervertito. Non lo accusa di niente, non lo denuncia, se ne resta in convalescenza a casa di sua nonna e sembra veramente che voglia solo lasciarsi tutta questa brutta storia alle spalle, finalmente.
Marco, cioè con questo cranio che quattro martellate non gli fanno niente, beh, lui esce dall'ospedale e diventa moderatamente famoso perché scrive un libro. Vuole nello stesso tempo condividere la sua esperienza e lamentarsi di quanto è povero, unico e incompreso. Lui so. Soffre infinitamente perché non può vivere senza Monica. È l'unica donna con cui si è sentito a suo agio. È la sua creatura personale. Ci ha messo anni per farla perfetta e lei l'ha abbandonato. Se ci pensi, dal suo punto di vista, è insopportabile a modo suo. Per questo motivo il famoso libro di Marco, chiamato Il cacciatore delle anoressiche, si comincia con la dedica a Monica, con amore e con odio. Mamma mia, sto douchebag.
Brutto segno.
Racconta tutta la storia della sua vita e del rapporto con Monica, che chiama Barbara, dirà, secondo me. In una maniera, secondo me, molto civettuola. Conta che non si sarebbe mai fermato e che sogna che qualcuno lo fermi a forza, che se l'avesse lasciato Monica l'avrebbe uccisa. Ah, guardatemi che mostro che sono! E non si arrende lui. Contatta Monica comunque in continuazione. Lei fa delle registrazioni e registra 27 cassette con le sue chiamate. Perché bei vecchi tempi, cassette ce n'erano ancora. Lui vuole che lei torni da lui, ma lei mi sa che si è ricordata sui piaceri della vita normale e dice anche sto cazzo. Una volta si presenta anche a Domodossola, lui, ufficialmente per restituire le cose di Modica. Ha a che fare con i suoi parenti, però, e Monica lo ignora totalmente. Ma Marco, ma voi, non molla, ancora non molla lui. E Monica, ad una certa, decide di incontrarlo per mettere un punto alla loro storia, finalmente. O forse semplicemente impressa dalla telefonata in cui lui promette di venire a Domodossola e fare una strage sia di lei che della sua famiglia se non torna da lui.
Argomenti
Forse.
convincenti, diciamo, insomma.
Sì,
Nostro
forse,
Marco è motivato.
forse. Sì, forse c'entra anche questo.
Diciamo.
O forse semplicemente pensa, sono passati 2 anni, quanto ci vuole di sta storia. Comunque sia, dice che va bene, dai, incontriamoci. Decidono su un luogo pubblico per la sicurezza. Cosa può andar storto?
L'appuntamento è nel paesino di Intra sul Lago Maggiore. Bel posto. Tutti e due si presentano con i costumi da bagno. Ma a parte questo, lui si prepara, diciamo, anche in un altro modo, ovvero portandosi dietro catene, lucchetti e un coltello, sa, insomma, quello che serve per una bella giornata al lago. Siccome è un luogo pubblico, Monica non sospetta che possa accadere nulla di brutto, giustamente. Si incontrano, si abbracciano. Lui è affettuoso e sorridente. Fanno due passi per Intra, girano per i negozietti e addirittura pranzano insieme. Lui per tutto il tempo le racconta di quanto la ama, di quanto non può vivere senza di lei. Che non gli importa più di quanto lei pesa, vuole solo che loro tornino insieme, bla bla bla. Lei, immagina, lo guarda magari con compassione, ma educatamente rifiuta. Ma lui, abbiamo già capito che questo è un tema ricorrente del nostro Marco, non molla. E stanno sulla riva del lago, lui si spoglia per andare a fare una nuotata, ma lei rifiuta. Cosa che lo irrita ulteriormente.
Ma infatti chi fa una cosa del genere, oh?
E all'ennesimo rifiuto di Monica di tornare insieme a lui tira fuori il coltello lungo 22 centimetri, apro parentesi, chiudo parentesi, poi mi dite che non è la sindrome del cazzetto piccolo. Comunque, lui aveva questo coltello nascosto dentro l'asciugamano. E con quel coltello Marco colpisce Monica dritta al cuore. E poi ancora, e poi ancora, e ancora. 22 pugnalate in tutto. E poi la lascia lì e attua la fuga più ridicola nella storia delle fughe. Scappa a nuoto sul Lago Maggiore. Scusate se rido, cioè la scena è tragica e Monica è stata trucidata, ma cioè, immaginatevi la polizia, che viene ovviamente subito chiamata, che si mette all'inseguimento del criminale, manco senza fretta. Sto tizio
A remo,
stava.
tipo, no?
Ma
A remo.
sì, cioè proprio. Sto tizio stava a scappare a nuoto. E vabbè, ed ecco che l'uomo che giurava che non poteva e non voleva vivere senza Monica neanche un secondo, l'ha appena uccisa. E se ne va in carcere senza opporre resistenza. Marco chiede il rito abbreviato e quindi invece dell'ergastolo gli danno 30 anni di reclusione. In tribunale non chiede scusa, non si pente di niente e con nessuno. Mi dispiace, dice in effetti, ma sono stato costretto a farlo, quindi, ups. Alla fine, come nella maggior parte delle storie di abusatori domestici, Mariolini non è il mostro che vuole sembrare, non è sta persona eccezionale, è la piccola merda narcisista e non si rende conto che è così che tutti lo vedono. Cosa peraltro dimostrata nella famosissima puntata del mitico Storie Maledette con la grandissima Franca Leosini nel 2001, dove Marco si presenta con mezza faccia barbona e mezza faccia rasata, e con l'altra metà, insomma, peraltro la parte non rasata di capelli e barba non certo ben curata, ma comunque. Come abbiamo già detto, Marco è uno dimostrativo e civettuolo, appunto, è un narcisista. L'idea è che quell'immagine di lui così particolare restasse iconica, che noi lo guardassimo e pensassimo: ammazza che tipo! Ci vorrà dire, immagino, qualcosa di filosofico sul dualismo che c'è in ogni persona? E iconico in effetti lo è diventato, ma solo per quello che oggi definiremmo cringe assoluto che ha comunicato, perché praticamente guardando, e io l'ho vista all'epoca quella puntata, e come tutti quelli che hanno visto quella puntata, ho pensato solo tre parole: "Ah, vedi sto coglione, veramente". Marco, è stato costretto a spiegare il suo comportamento superficiale da solo, e in generale l'effetto, secondo me, è stato opposto a quello che lui voleva ottenere. Capita? Ovviamente si è proclamato una vittima, lui unico, incompreso, nessuno sapeva come gestirlo, vittima della società, ecc, ecc. Certo, lui non nega la sua colpa materiale e criminale, ma dice: moralmente e spiritualmente sono innocente e voglio la piena assoluzione. Ma guarda, già che ci stiamo, anche santo subito, vai. Eh? Proprio i facepalm epici quel giorno lì. Grande Franca Leosini, che peraltro lo aveva veramente durante l'intervista inchiodato. Oh, d'altra parte, in prigione uno s'annoia, c'ha poco da fare, quindi ci sta che ti radi mezza faccia e l'altra no.
No, volevo tra l'altro
Forse voleva
aggiungere.
lanciare un nuovo trend di moda maschile. E mi ricordo che all'epoca, guardando quella puntata, cioè avevo 20 anni, ho detto, oh, sai, quasi quasi.
Ecco, queste te a 20 anni eri un target audience
A
praticamente,
voglia.
cioè la stessa profondità dell'immagine. Comunque, no, volevo aggiungere una cosa che non ho scritto in sceneggiatura, un fatto buffo. Esiste un disturbo mentale, non mentale, tipo il problema organico con il cervello, per cui la gente veramente si rade a metà, perché non vede l'altra metà della faccia. È molto interessante. Tipo, si rade normalissimamente, poi la gente gli dice: ma che c'hai? Perché c'hai solo metà? Perché proprio non vedono, non con gli occhi non vedono,
Sì,
non
è
la
un disturbo percettivo.
concepiscono. Sì. Nel frattempo, che fine ha fatto il nostro Marco? È uscito dal carcere nel 2021 e si era trasferito in una residenza psichiatrica per i socialmente pericolosi. Poi, tra 3 anni, quindi intorno ad adesso, si rivaluta se deve rimanerci o meno. Io comunque non penso che la sua malattia pericolosissima sia curabile. Lui è sicuro di essere malato di anoressofilia, qualsiasi cosa sia. Secondo me è una merda narcisista. Purtroppo non ci sono le cure per entrambi i disturbi. Volevamo fare qualche sguardo forse non fresco, ma un po' diverso su Marco Mariolini. Non so se ci siamo riusciti. Comunque, come la pensi te su di lui?
Beh, è uno di quei purtroppo non rari casi di una persona che, appunto, background traumatico da piccolo, parafilia sessuale, che finché è questo non c'è assolutamente niente di male, anzi, ma poi si sviluppa anche quel tipo di ossessività compulsiva che è tipico peraltro anche dei, che ne so, dei serial killer, che diventi narcisista, che diventi abusatore, che diventi compulsivo e alla fine non ti controlli più. E lui si è sempre reso conto che il suo era un gesto criminale, premeditato, volontario. Però, come hai detto
Beh, sai.
giustamente tu, non è che guarisci da quello che lui ha. E quindi io spero che quest'anno, 2024, viene rivalutato che in quella residenza psichiatrica magari ci deve rimanere ancora.
Io a dire il vero non sono d'accordo con te, perché per me non è tanto il caso di uno che non sa controllarsi. Secondo me lui controllarsi sapeva benissimo. Questa è mancanza di disciplina interiore. Lui si è dato semplicemente a una parafilia che in realtà in sé non è tanto pericolosa. Sai, è come quella domanda, non fraintendetemi per favore, è come una domanda di un pedofilo o un zoofilo in certi paesi. Non è un criminale finché non consuma la pornografia di certi generi e non tocca i bambini, diciamo. Finché hai questa fantasia nella tua mente, spero di no, non è che c'è qualcosa di illegale. E io sono sicurissima che esiste tantissima gente con certe inclinazioni, non ne so, efebofilici, diciamo, non pedofilici, ma proprio efebofilici che fino ad una certa era una cosa normalissima nella nostra società, che non agiscono perché sanno controllarsi. Io sono sicura che Mariolini sapeva controllarsi. Dimmi.
Tu mi
Sì.
vedi che sto sorridendo, sai perché sto sorridendo? Perché anzitutto hai assolutamente ragione, e poi sai chi ha detto esattamente la stessa cosa che hai appena detto tu? Sai chi ha detto questo? Ed Kemper.
Oh, ma li urtan guerrieri,
T'ho
sì!
ficcato Ed anche oggi, grande. Comunque, per chiudere. Ci tenevo a consigliare, ricordare, per chi non lo conoscesse, per chi non l'avesse visto, il meraviglioso film di Matteo Garrone del 2004, Primo Amore, che è tratto esattamente dal libro di Marco Mariolini, Il cacciatore di anoressiche. È assolutamente straordinario e ve lo consiglio tantissimo. Molto disturbante, ovviamente, ma va visto e ammirato.
Grazie,
Matteo
amore.
Garrone
Sì,
cioè,
questo.
scucerà qualche soldo per sta pubblicità, no?
No, ma
No,
siamo
perché non lo consiglio per
aperti.
soldi, ma per arte, è un capolavoro e va visto.
Ok, siamo aperti a qualsiasi proposta,
Poi
comunque.
volendo, ma te, stiamo qua, l'email è giù nella descrizione.
Comunque, pensavamo di dedicare più tempo per sviluppare il nostro podcast. Abbiamo un po' delle idee, quindi. Seguiteci su tutte le piattaforme dove prendete i vostri podcast. Abbiamo anche l'Instagram, se vi ricordate, dove noi mettiamo le immagini, tra cui l'iconica immagine di sto coglione con mezza faccia rasata. Potete anche mandarci i suggerimenti. Magari avete qualche bella storia non raccontata da mezzo mondo che possiamo coprire per voi perché siamo bravi con la ricerca e così magari ci riusciremo a preparare una nuova puntata con quella.
E ecco, siamo andati anche, insomma, siamo usciti un po' meno regolarmente col nostro podcast. Insomma, ci sono stati dei motivi personali. Cercheremo sicuramente di tornare sempre a pubblicare regolarmente come abbiamo sempre fatto. E intanto, comunque, vi diamo come sempre appuntamento al nostro prossimo piatto di crepipasta che vi cucineremo sempre al dente.
Alla prossima!
Alla prossima.
M'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne mangio.